Siamo giunti al terzo incontro tra quelli che noi avevamo pensato, previsto, sognato, desiderato, ed è un incontro, dal mio punto di vista, un incontro molto bello perché in qualche modo si conclude il percorso che noi abbiamo cominciato. Vi ricordo infatti che l'occasione e il riferimento è quello lì della Trinità di Rublev, che avete ricevuto in dono all'inizio del percorso, in modo da poterla avere anche davanti agli occhi in questo tempo, da poterla custodire nelle vostre abitazioni, da poterla utilizzare come occasione di preghiera per tutti quanti voi e quindi per le vostre famiglie. Ma noi abbiamo provato a scomporre quella icona. Vi ricordo che si chiama icona proprio perché ci dà la possibilità di non soffermare lo sguardo come noi faremmo su un idolo, ma di andare oltre, di scoprire la trascendenza, ciò che sta dietro. Sempre quando noi guardiamo un'icona, infatti cogliamo delle sfumature, degli aspetti del mistero. Sempre quando guardiamo un'icona, andiamo oltre ciò che i nostri occhi vedono. Vi ricordo inoltre che le icone, quelle vere, sono dipinte dai monaci come forma di preghiera, sono dipinte dopo aver pregato, prima di pregare, mentre si prega. La stessa dipintura delle icone è un atto di preghiera. Questa icona che noi stiamo affrontando in questi tre incontri è proprio l'icona pensata per la preghiera. Nasce infatti da un episodio, vi ricordo, che è quello di Abramo, che presso la quercia di Mamre incontra il Signore che si presenta sotto forma di tre personaggi, ma nasce anche cercando di fare sintesi di un percorso di fede che l'autore dell'icona, che è appunto un monaco, il più grande tra tutti i monaci che dipingono icone della Russia, dicevo che fa sintesi anche del cammino di preghiera di questo monaco che rilegge nei tre personaggi la Santissima Trinità. Nel primo incontro abbiamo cercato di inquadrare tutto questo e ci siamo soffermati sulla figura di Dio Padre, che guardando l'icona e l'angelo di sinistra, l'angelo che esprime la sua verticalità e quindi il suo essere sorgente continua d'amore, e che nel vestito completamente d'oro ci dice anche la profondità e la bellezza della trascendenza. L'angelo di sinistra è infatti completamente rivestito della magnificenza che viene dal cielo. Nel secondo incontro abbiamo invece soffermato la nostra attenzione sull'angelo di destra. Quest'angelo che nell'ipotesi, nell'immagine, nella struttura pensata da Rublev rappresenta lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, ha dunque un manto verde. E la volta scorsa abbiamo anche analizzato all'interno della Sacra Scrittura quei passaggi fondamentali in cui si fa riferimento allo Spirito Santo. Rimane vuota tutta la parte centrale della nostra icona, una parte che noi andiamo dunque ad analizzare proprio questa sera. Noi dobbiamo, per poterla analizzare, inserire il terzo ed ultimo personaggio. Giovanni, ci dà una mano. Quel rotolino di scotch che vedi, Carmelo? Il personaggio centrale della nostra icona è un personaggio che naturalmente è già disvelato, perché se l'icona rappresenta la Santissima Trinità e il personaggio di sinistra guardando è il Padre, il personaggio di destra guardando è lo Spirito, naturalmente il personaggio di centro è il Figlio, cioè Gesù. E in questa prospettiva noi scopriamo il volto di Gesù, anzi Dovremmo dire, in maniera più tecnica, che è il volto di Gesù a dare il volto agli altri due personaggi, perché Gesù è la manifestazione visibile della Santissima Trinità. Se Gesù non fosse venuto nel mondo, noi non avremmo mai potuto incontrare Dio. Certamente non l'avrebbe potuto conoscere nel volto, visto che Dio è puro spirito, immaterialità. Quindi Rublev, nel pensare la Santissima Trinità, certamente è partito dal volto di Gesù e poi ha riprodotto in maniera identica il volto di Gesù sugli altri due volti, quello del Padre, quello dello Spirito. Ma qual è la caratteristica di questa presenza di Gesù? Qual è il cuore? Che cosa Rublev voleva raccontare? Chi è Gesù? Dice il prologo di San Giovanni, che noi abbiamo ascoltato più volte durante questo tempo di Natale, che il cuore di tutto il mistero cristiano è certamente l'incarnazione. Il Verbo era Dio presso il Padre, ma a un certo punto, in funzione di questo progetto straordinario che viene dal cielo, il Verbo si è fatto carne. Siamo al versetto 14 del prologo. E questo entrare nella storia, il Verbo che si fa carne, interpella gli uomini. Le tenebre hanno visto la luce, non l'hanno vinta, dice il testo. A quelli che poi l'hanno accolto, ha dato la possibilità di essere figli di Dio. Dunque, il mistero grande che si celebra certamente in Gesù Cristo è il mistero dell'incarnazione. Come Rublev racconta anche visivamente questo mistero? È semplicissimo. Il Padre è completamente rivestito d'oro, lo Spirito è parzialmente rivestito di un manto trasparente e verde, ma la tunica del Padre e dello Spirito è una tunica blu, azzurra. È evidente che il blu, l'azzurro, è il colore della profondità, è il colore del cielo, è il colore del mare, cioè il colore dell'immensità, ma è anche un colore che non si riesce ad afferrare, perché non si può toccare il cielo, e lo stesso mare, quando lo si prende tra le mani, non è più blu. Dunque, mentre le tuniche del Padre e dello Spirito sono blu, la tunica del Figlio è una tunica di colore rosso. E qui dovrebbe venirci alla mente quello che l'Evangelista Giovanni scrive all'interno del testo dell'Apocalisse, quando dice che coloro che entreranno in paradiso, i famosi 144.000, hanno delle tuniche lavate nel sangue dell'agnello. Perché? Perché il cuore di tutto rimane questo sangue, che è il segno dell'incarnazione. E il Verbo si è fatto carne, cioè ha preso sangue, è diventata corporeità, ma è anche, straordinariamente, il segno della passione. Cioè il Verbo che si è fatto carne, che ha preso sangue, ha donato sangue. Il Verbo che si è fatto carne ha donato il suo sangue. Quindi il colore rosso della tunica di Gesù Cristo indica questo suo appartenere alla storia, al mondo, questo suo essere carne e sangue. Guardate che questo è un aspetto fondamentale. Tutti i primi secoli della vita della Chiesa sono stati gestiti, hanno trovato, come dire, hanno spinto a riflettere su questa idea. Chi è Gesù Cristo? I grandi concili, i primi grandi concili, vertevano su questa idea. Perché se Gesù è solo un uomo, sarà un uomo straordinario, ma certamente non salva. Se Gesù è solo Dio, vuol dire che la sua presenza nel mondo è stata una presenza apparente, e quindi anche la sua incarnazione e la sua crocifissione sono stati apparenti. E se per apparire Gesù è nato ed è morto, vuol dire che il suo sangue non c'è stato né nella nascita né nella morte. Dunque l'uomo non può entrare in contatto con il divino. Rublev ha voluto in questa icona invece soprattutto riflettere su questa idea che in Gesù Cristo si sposano perfettamente la tunica rossa e il mantello blu. Gesù Cristo è vero uomo, tunica rossa, ma Gesù Cristo è vero Dio, mantello blu. Il rosso e il blu sono perfettamente equilibrati nella immagine che di Cristo abbiamo all'interno dell'icona. E significativamente il rosso scopre anche la mano benedicente. Vedete che le altre mani hanno altre pose che non sono casuali, mentre la mano di Gesù Cristo ha una posa benedicente. Così come in tutta la tradizione orientale e in qualche modo anche nella tradizione occidentale che ha copiato da questo l'Oriente, la mano benedicente è data sempre dall'unione di tre dita e la separazione di due, o nella formula che viene qui proposta, mignolo e anulare ricurvi e tre dita aperte, come usiamo noi in Occidente, o nelle formule alternative che vedono unita dita diverse, con l'idea semplice, le tre dita indicano la Santissima Trinità, due dita indicano la natura umana e divina di Gesù Cristo. Nel segno della benedizione è raccolta, sono raccolti i due misteri fondamentali della nostra fede: la Santissima Trinità, la passione, la nascita, passione, morte, incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Questi sono i due misteri fondamentali della fede. Dunque la benedizione, il segno della mano, rappresenta questi due misteri. E sono due misteri rappresentati dal braccio rosso, non da quello blu, dal braccio destro, quello attraverso il quale si compiono le azioni. Tant'è vero che i salmi ci ricordano che la destra del Signore si è alzata, cioè la mano positiva, la mano buona, mentre nella Bibbia e anche noi, proprio come un retaggio biblico, associamo alla sinistra ciò che è negativo. Noi diciamo che un evento è sinistro per indicare che un evento non è un evento buono per noi, è misterioso, è problematico. Quindi la mano positiva, la destra, la mano benedicente è la mano del Cristo che si presenta come vero uomo, cioè una mano di Dio che entra in maniera efficace nella nostra storia, un Dio che non sta a guardare, un Dio che si fa carico dei bisogni, delle necessità, delle esperienze dell'uomo, un Dio dunque che veramente si fa carne, non solo perché prende carne umana una volta 2000 anni fa a Betlemme, ma perché continua a farsi continuamente che rinnova questo suo essere carne per il mondo, questo suo essere pane spezzato. Vedete che tutto questo è fondamentale, perché se voi invece guardate i volti, sono serafici, nel senso più tecnico, cioè angelici. I volti sono assolutamente serafici, cioè hanno un piccolissimo sorriso e non esprimono dinamismo. Non c'è nel volto di Cristo il segno della passione, della sofferenza. Ma nel volto di Cristo, come negli altri volti, si vuole rappresentare solamente la divinità, la pienezza della gioia, la pienezza. Anche le acconciature sono curatissime, perché in paradiso ogni cosa è perfetta. Allora Duble, che voleva sottolineare la dimensione fondamentale della, diciamo, dell'equilibrio celeste, doveva far passare quell'equilibrio poi nella concretezza della nostra storia. E qual è il punto attraverso cui tutto ciò passa? La mano benedicente di Cristo. Se infatti noi l'icona la vogliamo leggere con un movimento circolare, che noi, vi ricordate, abbiamo già sottolineato proprio nel primo incontro, quando dicevo che la quercia era piegata e addirittura la roccia era piegata, e questo movimento che oggi in maniera chiara vediamo fanno anche i volti, riporta nel Padre, ma proprio come in una dinamica circolare, dal Padre attraverso lo sguardo, attraverso la figura, attraverso la mano che allunga le dita, in qualche modo ritorna allo Spirito. Quindi se noi cogliamo questo movimento circolare, cogliamo pure che questo movimento circolare ritrova proprio nella mano di Cristo il passaggio fondamentale. Cioè, quando Rublev ha pensato questa icona, questo movimento dell'icona ha come cuore la persona di Gesù, che è il centro, e nella persona di Gesù come cuore questo movimento della mano benedicente. Noi qui potremmo stare buono un'altra mezz'ora a sottolineare, per esempio, la posizione delle aste, che come voi vedete sono l'una verticale, l'altra verticale, la terza non verticale. Potremmo stare un'altra buona mezz'ora a spiegare perché due troni si vedono, quello del Padre, quello dello Spirito, il trono di Gesù non si vede. Potremmo stare un'altra buona mezz'ora a spiegare perché c'è questa striscia gialla che percorre la spalla destra di Gesù. Ma un'ora e mezzo noi non la teniamo, perché dobbiamo invece sottolineare un altro elemento. Qualcuno potrebbe infatti dire: ma che fine ha fatto il testo dal quale siamo partiti? In fondo tre persone si presentano ad Abramo e Abramo chiede a loro di fermarsi per mangiare. Era l'ora più calda del giorno, arrivano stanchi, Abramo dice: non fate alcun altro passo, non andate oltre, fermatevi qua, e corre perché si prepari il latte fresco insieme al latte acido, perché si prepari del cibo per queste persone. Che cos'è al centro di questo cibo? È il piatto forte è la carne. Va e uccide e poi cucina. E infatti, se voi vedete, al centro dell'icona c'è il piatto e nel piatto c'è la carne. Ora, la mano benedicente di Cristo capita proprio sopra il piatto nel quale c'è la carne. Rublev era monaco e sa benissimo che questo gesto benedicente su un piatto dove c'è la carne indica qualcosa di più di una semplice benedizione. Tant'è che il piatto non sembra un piatto, ma sembra una coppa, un calice. Ed è un calice prezioso, perché è d'oro, da quello che sembra, addirittura sembra gemmato. sia nella parte bassa, sia nel contorno della coppa. Dunque, un calice prezioso nel quale c'è la carne. Ma di quale carne noi stiamo parlando? Certo, di quella che Abramo ha offerto, ma il riferimento è evidentissimo, che noi siamo di fronte alla carne eucaristica. Prendete, dice Gesù, questo è il mio corpo. Prendete, questo è il mio sangue. Che cosa sta dicendo Gesù? Se non prendete, perché questo è il mio corpo e il mio sangue. E non è una forzatura, perché questa coppa che noi viviamo è una coppa appoggiata su un altare. Se voi ci riflettete un attimo, il posto dove è appoggiato non è una tavola, perché una tavola per sua natura è vuota, ha un piano, ma sotto ha il posto dove infilare le gambe. Questo non è una tavola, questo è un altare, che come gli altari pagani, così anche le prime menti cristiane, gli altari cristiani dei primi secoli, e ancora oggi, se voi avete l'opportunità di visitare le basiliche maggiori, gli altari sono pieni. L'altare è un cubo pieno. Perché? Da dove nasce l'altare? Nasce dal luogo dei sacrifici, come antico Israele aveva una pietra, oppure una struttura in bronzo, sulla quale struttura in bronzo venivano sgozzati gli animali per fare i sacrifici, come c'era quell'altare, così la Chiesa, il nuovo Israele, ha preso quella struttura, quella pietra, quel parallelepipedo, per ricordare che su quella pietra si compie un sacrificio incruento, che è la rinnovazione della morte e della risurrezione, cioè la Pasqua di Gesù. Oggi l'Eucaristia. Quindi al centro della Trinità non c'è una tavola, ma c'è un altare. Non solo c'è un altare, ma c'è un altare sul quale è appoggiato il piatto del sacrificio. Dunque c'è un altare nell'atto della celebrazione eucaristica, non un altare dipinto e basta, ma un altare sul quale si sta facendo il sacrificio eucaristico, dunque un altare durante la celebrazione. Ed è interessantissimo pensare che se è vero che c'è un movimento circolare all'interno dell'icona, c'è un movimento circolare all'esterno dell'icona. I tre personaggi non sono sullo stesso piano. C'è un personaggio centrale che sta dietro l'altare. Ci sono due personaggi che stanno davanti all'altare e, come è evidentissimo, rimane un quarto posto. Il quarto posto spetta a chi guarda. Chi guarda di fronte all'icona non sta di fronte all'icona, ma in realtà sta dentro l'icona. Non c'è uno spettatore di questa icona, non c'è uno spettatore, c'è uno che si mette davanti, uno che fronteggia l'icona, ma c'è uno che invece entra di fatto nella icona e fa parte e coglie un movimento che non è solo questo, dalla destra alla sinistra di chi guarda o dalla sinistra alla destra di chi guarda, ma è un movimento che descrive un cerchio dalla profondità dell'icona alla superficie dell'icona e che va oltre l'icona cogliendo il volto di chi entra in comunione con gli altri tre. Dunque in questa icona ci sono almeno quattro volti, di cui tre sono quelli dipinti. Ma c'è un quarto volto che è il volto di chi guarda, perché dato che l'icona non si guarda, ma si legge, perché l'icona non si dipinge ma si scrive, dunque non si guarda ma si legge, l'icona diventa lo strumento della preghiera. Chi si mette davanti a questa icona prega nella icona, quindi prega nella comunione della Santissima Trinità. E questa icona ci ricorda che al centro di questo orizzonte di preghiera rimane il mistero straordinario della celebrazione eucaristica, che ripresenta Cristo vivo e vero come cuore della Santissima Trinità. Non solo c'è dunque una coppa su un altare, ma attenzione, il movimento e la postura dei due personaggi laterali formano essi stessi una coppa. Cioè, se noi leggiamo il profilo del Padre e leggiamo il profilo dello Spirito accentuato da un movimento stranissimo della mano, scopriamo che noi siamo di fronte ad una grande coppa. E in questa grande coppa, in cui è iscritta la piccola coppa del sacrificio, rimane centrale la persona di Gesù Cristo, che è il sacrificato per eccellenza. Cioè, non solo la carne che sta nella coppa, l'Eucaristia che abbiamo sulla mensa, ma Gesù Cristo, che in ogni carne, in ogni Eucaristia, diventa segno di una presenza straordinaria di Dio. Ora, un grande calice, una grande coppa, formata dalla Trinità stessa, al cui centro la persona di Gesù Cristo. Non mi sembra di rileggere qui i testi meravigliosi di San Paolo che ci ricordano che Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, si fece uomo, e fatto uomo decise di dare la sua vita morendo, non solo con una morte terribile e umana, ma una morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi. Cioè, entri tutto in questa prospettiva della preghiera. Questo mistero grande è quello che certamente Rubler voleva rappresentare in maniera straordinaria in questa che non è solo un'icona, ma potremmo noi definirlo un modello per le icone e per la preghiera. Dunque, il cuore di tutto è il Figlio, che è non solo perno della Santissima Trinità, perché Dio da sempre ha generato suo Figlio Gesù Cristo e lo ha amato tanto che l'amore stesso offerto e ricevuto è diventato persona nella ipostasi dello Spirito. Dunque, non solo voglio dire Gesù Cristo è il perno della Santissima Trinità, se non ci fosse stato Gesù Cristo Dio sarebbe stato solo, non è possibile avere una binità, perché una binità sarebbe il massimo dell'egoismo. Io penso a te, tu pensi a me, è il massimo dell'egoismo. Questo vale in cielo e in terra. Ogni binità in terra è il massimo dell'egoismo. Ogni amore che è piegato su se stesso o si piega su un altro, uno, è il massimo dell'egoismo. Ma invece l'amore non è stato un amore binitario, ma trinitario. Cioè si è subito dischiuso, si è aperto ad un altro orizzonte che è stato tanto grande da diventare se stesso persona. E subito dopo si è aperto ulteriormente in questa grande avventura che è la creazione e la redenzione. Capite che cosa straordinaria, no? Che vortice, che passione, che spinta d'amore scaturisce dalla Santissima Trinità. E tutto questo, Rublev, lo ha fatto in funzione di chi guarda, il quale è spinto ad entrare nella icona attraverso un accesso. Perché se noi siamo di fronte ad una coppa, è evidente che per poter arrivare a Cristo dobbiamo percorrere il piede della coppa e quindi entrare nella coppa, dal basso verso l'alto. E che cosa c'è in basso? Sull'altare, in basso, quasi invisibile perché è fatto con colore su colore, c'è la finestrella che negli altari antichi dava accesso alle reliquie. Sempre, quando si realizzava un altare, lo si realizzava sulle reliquie di un martire. E quando non si potevano avere le reliquie del martire, si portavano le reliquie di un martire e si muravano all'interno dell'altare. Ancora oggi, le nostre mense di marmo hanno un tassello amovibile sotto il quale sono murate le reliquie di un martire. Se un altare non ha delle reliquie di un martire, non può essere consacrato. Può essere benedetto ed utilizzato, ma non può essere consacrato. Anche gli altari laterali delle nostre chiese, vedete un piccolo tassello di marmo, in genere al centro, dentro il quale tassello di marmo ci sono delle piccole tracce di reliquie di martiri. Anche la Chiesa ortodossa, per celebrare, ha risolto il problema inserendo le reliquie all'interno del corporale, che diventa in qualche modo il segno stesso della presenza della Chiesa che dona il sangue per Gesù Cristo. Quella finestrella è la finestrella che noi incrociamo nel nostro accesso all'altare. Cioè, che cosa ci vuole dire Rublev? Ci vuole dire che si entra nel mistero trinitario attraverso un'unica porta, che è quella di chi dà la vita per Cristo Gesù. Cioè, non esiste un'altra possibilità. Quando Rublev scrive le icone, i suoi compagni si fanno murare vivi nelle celle. Andando in Ucraina, una delle cose che abbiamo avuto l'opportunità di visitare è questa grande laura, questo grandissimo monastero che prende mezza montagna e che in antichità era scavato nella pietra. E nei cunicoli stretti, a destra e a sinistra, ci sono le celle murate di quelli monaci che erano già avanti nel cammino della fede, che avevano ricevuto l'autorizzazione da parte del loro superiore e che si muravano vivi, lasciando una piccola finestra per far passare il cibo e l'acqua. Quando poi l'immobilità, l'ascesi, la preghiera in qualche modo portava alla morte, anche l'ultima finestrella veniva murata. Ora, Rublev era consapevole di questa situazione che egli stesso sperimentava, no? E sapeva che cosa voleva dire, non il sacrificio di chi è pazzo e si suicida, ma di chi vuole vivere una intimità così radicale e profonda con la Santissima Trinità, che ogni altra cosa del mondo, anche la più bella e preziosa, diventa non tanto affascinante. Quindi il cammino per l'ingresso è segnato dal passaggio del martirio. Nessuno ha accesso a Dio se non attraverso il dono totale di sé. Questa è l'idea. E potremmo ampliare, nessun accesso a Dio se non attraverso il dono totale di quanti hanno reso possibile questo accesso donandosi anche nel sangue. La Chiesa oggi è generata non dando dai discorsi sapienti di chi ha studiato, ma è generata continuamente dal sangue dei martiri che 2000 anni fa, 1000 anni fa o 5 minuti fa hanno dato la vita per Gesù Cristo. Il sangue dei martiri è seme dei cristiani, dicevo, i padri della Chiesa. Seme. E come il seme caduto a terra non muore, se non muore non porta frutto, così ciascuno di noi, se non è capace di morire, di dare la vita, non potrà mai avere accesso al mistero grande, alla comunione che è beatitudine per sempre. È chiaro che noi siamo di fronte a un mistero grande. Siamo di fronte non a un mistero, ma al mistero grande, al mistero dei misteri, dove la parola mistero non intende sottolineare una realtà inconoscibile con la mente, quanto piuttosto una esperienza salvifica e onnicomprensiva che non è possibile descrivere, come l'amore. Tu descrivi l'amore con 100, 1000 parole che non corrispondono mai perfettamente al sentimento profondo che sperimenti. Così è la Santissima Trinità. L'eternità del Paradiso non ci consentirà, nonostante l'eternità del Paradiso non ci consentirà di conoscere, di comprendere fino in fondo questo mistero che per sempre ci avvolgerà. Quindi, è chiaro che Rublev, che doveva rappresentare questo amore grande, questo mistero grande, questo paradiso sulla terra, non aveva gli strumenti per poterlo fare se non attraverso delle pennellate che aprono dei progetti, dei percorsi che servono per chi legge, per chi prega, per accostarsi ad un mistero che egli stesso non riusciva a rappresentare meglio. Quindi, Io mi auguro, spero che ciascuno di noi, davanti veramente a questa icona, possa non solo godere della bellezza, ma soprattutto possa apprezzare la straordinaria profondità e possa continuare anche personalmente in un'opera di scafo per arrivare molto oltre rispetto a dove noi siamo giunti. Non c'è infatti un limite, non c'è una comprensione piena. Le stesse cose che io ho detto non sono altro che emozioni, suggestioni, non sono altro che suggestioni. Quello che però conta di più è quello che poi ciascuno di noi può fare. Non so se questo percorso è chiaro, perché se questo percorso è chiaro rimane un ultimo nodo, che è: che ci azzecca in tutta questa faccenda la famiglia? Punto interrogativo. Che è poi il nodo sul quale noi rifletteremo, se Dio vorrà, nell'ultimo incontro. Intanto, come negli altri incontri, io vorrei suggerirvi di rileggere in maniera bella, significativa, proprio il prologo di San Giovanni. Cioè, mi piacerebbe che ciascuno in questi prossimi giorni potesse rileggere con calma e approfondire questi primi 18 versetti del Vangelo di San Giovanni. Sono non solo un testo poetico bellissimo, ma sono soprattutto una sintesi straordinaria di tutta la nostra fede. Pensate che il prologo di San Giovanni è stato considerato per secoli dalla Chiesa un testo tanto profondo e misterioso che veniva utilizzato negli esorcismi, cioè veniva proclamato perché la sola proclamazione di quel testo era motivo di fuga dei demoni. Quindi non siamo solo di fronte a un testo poetico, ma siamo di fronte ad un testo profondamente ispirato, tutta la Bibbia è ispirata, ma questo è un testo profondamente ispirato. Giovanni, quando lo ha scritto, veramente ha lasciato che lo Spirito potesse pervaderlo fino in fondo, perché dal suo punto di vista, cioè di uno che era vissuto insieme a Gesù, che non aveva un orizzonte culturale tale da spiegare quello che era successo, ha colto delle sfumature che per noi oggi, dopo 2000 anni, sono ancora difficili da interpretare. E questo lo dice bene lo stesso prologo, perché lo dice Gesù di fronte a San Pietro, quando San Pietro gli dice: tu sei il figlio di Dio, no? Tu sei il Cristo venuto nel mondo, chi dice la gente che io sia? Gesù risponde: Pietro, né la carne né il sangue te lo hanno potuto rivelare, ma il Padre mio. Ecco, allora questo testo di Giovanni certamente non è frutto della carne e del sangue di Giovanni, ma è un frutto speciale e pieno della potenza dello Spirito che in quest'uomo ha operato in maniera straordinaria. Non per niente Giovanni è rappresentato come un'aquila, perché vola altissimo e ha uno sguardo profondissimo. Ecco, il testo di Giovanni, più di ogni altro, veramente raccoglie questa funzione di aquila. E insieme alla lettura del testo biblico, alcune domande che ci aiutano a riflettere, a pregare, a confrontarci, prima in famiglia, in questa settimana, e poi sperando anche in gruppo. Una prima domanda che è: chi è Gesù per me? Cioè, questa stessa domanda che Gesù fa a Pietro, che fa agli apostoli, che fa alle persone che incontra: chi sono io per te? Chi è sto Gesù? Se Gesù è veramente il perno, il cuore della Santissima Trinità ed è al cuore della coppa, ma chi è sto Gesù per me? Che valore ha nella mia vita? Quanto pesa dentro di me? E poi la domanda immediatamente successiva: che senso ha l'Eucaristia? Come io vivo l'Eucaristia? Come io partecipo a questo grande mistero? Qual è il palpito del mio cuore davanti a chi continuamente, quindi ogni giorno in maniera incruenta, si dona per me? Qual è la storia che io vivo insieme a Gesù e Eucaristia? Qual è il ruolo di Gesù e Eucaristia nella mia storia quotidiana? Terza di quattro domande è: e noi, la coppia, il marito, la moglie, in che modo la coppia vive l'esperienza di Gesù persona, di Gesù Eucaristia come coppia? Cioè, in che modo mio marito è Gesù per me? In che modo mia moglie è Gesù per me? In che modo l'altra persona che mi accanto è la presenza viva e vera del Figlio di Dio, della seconda persona della Santissima Trinità, del Salvatore del mondo? Quando io vedo questo, quando io sento questo, quando io penso a questo, in che termini io benedico Dio per questo dono che è Gesù, che sta accanto a me, di fronte a me, nel mio letto, che siede alla mia tavola, che viene a fare spesa con me, che lavora con me, che progetta con me, che piange con me, che ride con me. In che modo l'altro è Gesù? Quarta ed ultima domanda, il martirio. Qui basterebbe dire questo, il martirio, punto. Ma dato che questo rimane un poco sommario, dobbiamo per forza esplicitare, no? Qual è la mia via del martirio? Cioè, se l'unico accesso alla coppa è la via del dono, la via dell'oblazione, la via dell'offerta, la via del martirio, in che modo io sto percorrendo questa via? In che modo io sto entrando in questo mistero trinitario? In che modo io mi sto donando? In che modo io mi sto offrendo? Quindi la via del martirio, dove per chiarezza distinguiamo un martirio cruento e un martirio incruento. Il martirio cruento è quello col macete, una botta in capo, perché non hai amato Gesù Cristo o non hai detto il tuo sì a Gesù Cristo. Poi esiste un martirio incruento, che è quello del dolo di sé senza macete, ma altrettanto significativo, appassionato e doloroso. Quindi in che modo io sto percorrendo la via del martirio? Quindi queste quattro domande veramente sono domande essenziali. Chi è Gesù per me? Qual è il ruolo della mia vita della Santissima Eucaristia? Perché e in che modo l'altro è Gesù? Qual è la via del martirio che io sto percorrendo? Queste quattro domande diventano domande essenziali per la nostra riflessione personale e anche per la riflessione di coppia, per la riflessione di gruppo. Vi ricordo che la metodologia che noi utilizziamo è una metodologia che noi vorremmo in qualche modo sancire per una riflessione ulteriore. Dette queste cose, se ci sono delle piccole domande alle quali io so rispondere, volentieri offro questa risposta. Se invece sono motivo di, come dire, di approfondimento per me, lo saranno anche per voi nella prossima volta. C'è qualche domanda che ancora vi...
Si usava a fare l'altare quadrato, ma ha un significato particolare
o no? L'altare dell'antichità, avete visto? Avete mai visto la settimana enigmistica? Avete visto la settimana enigmistica? Nella settimana enigmistica, quando ci sono i rebus, una delle cose che appare sempre nei rebus è l'ara. Quello lì che vedete nei rebus è l'immagine di come dovevano apparire i primi altari. I primi altari erano quadrati o appena appena rettangolari, pieni e con i bordi alzati. Perché? Perché quando avveniva il sacrificio il sangue non doveva colare dai lati. Quell'ara, quell'altare era l'altare. Naturalmente i primi cristiani non celebravano sulle aree, su questi altari, perché le prime celebrazioni sono state domestiche, quindi le chiese erano chiese domestiche, i più ricchi mettevano a disposizione la stanza più grande, lì si celebrava l'Eucaristia, ma appena c'è stata l'opportunità di costruire i primi edifici sacri, al centro dell'edificio sacro fu messa l'ara, l'altare. Col passare del tempo, essendo l'altare il segno, non solo il luogo nel quale Gesù veniva ucciso, ma il segno di Gesù, tant'è che il sacerdote lo baciava e lo bacia all'inizio e alla fine dell'Eucaristia, perciò il prete bacia la mensa, mica perché è prezioso, perché è Gesù. Allora, essendo il segno, è stata impreziosita dalle genti. Se voi vedete i mosaici bizantini o i mosaici appunto del VI secolo, VII secolo, trovate che nei mosaici i disegni degli altari sono disegni preziosissimi, pieni di gemme, perché così erano. I primi altari furono ben presto rivestiti d'oro, d'argento, di pietre preziose, di smalti, perché l'altare era Gesù Cristo. Poi, dato che le basiliche non sempre si potevano costruire in maniera spaziosa e che c'era invece necessità di raccogliere molte persone, gli altari lasciarono il posto centrale della basilica e si arretrarono verso l'abside. Dato che non si riusciva a vedere il sacrificio, dovettero essere sollevati. Dato che questo sollevamento non dava l'importanza che invece in origine avevano, furono addossati alla parete e furono allungati, tanto che la parte della mensa rimase una parte, ma sopra quella parte fu costruito una seconda, un terzo, un quarto, un quinto, un sesto, un settimo piano, in modo che quando si entrava nella chiesa si aveva la chiarezza che quello era il cuore. Quindi se oggi dovessimo fare le chiese, e le chiese nuove nella progettazione in genere mettono un altare in genere di forma quanto più è possibile quadrata, con un materiale quanto più è possibile solido, il che non significa che sempre si mette una pietra squadrata in mezzo, però gli architetti, elaborando poi anche la storia che comunque ci è stata consegnata, sottolineano queste dimensioni. Quindi non è obbligatorio, nella chiesa orientale l'altare è quadrato e pieno, non si discute.
Ma io dicevo, la figura quadrata
no, dipende da questo altare antico, da questa ara, o perlomeno io non so se c'è un altro significato. Basti pensare che alle spalle dell'altare c'è, ricordate il testo bellissimo di Gesù, la pietra scartata dai costruttori è diventata pietra angolare, altare come pietra d'angolo sul quale tu inciampi o dal quale prendi il volo. Sapevo di poter contare su di voi, sulla vostra presenza nonostante il freddo. Io spero che questi tre incontri vi abbiano non solo fatto approfondire qualcosa, ma soprattutto vi abbiano fatto cogliere la bellezza del progetto di Dio nelle icone. Nella Chiesa orientale, come voi vedete, nella chiesa orientale, come voi vedete, non ci può essere altare senza le due icone fondamentali, che sono quelle della Vergine Maria, anch'essa di Rubens, questa è la Madonna della Tenerezza, la Madonna che Rubens ha dipinto, ha scritto, ed è la Madonna più importante di tutta la Chiesa d'Oriente, e il Cristo Pantocratore, il Cristo Benedicente con libri in mano. Qualunque chiesa ortodossa ha una iconostasi, c'è un pannello, e su questo pannello le due icone fondamentali sono quelle della Vergine Maria con bambino e quelle del Cristo Pantocratore, le due icone fondamentali.
Qual è la differenza tra queste due icone? Che vedo il bambino e la mamma.
No, e sono gli artisti, i monaci fanno sempre gli stessi disegni, per cui le sfumature nelle icone sono piccolissime. E ogni sfumatura ha un suo, invece le pieghe del manto della Madonna, alcune icone sono sette, alcune icone sono tre, alcune
cose.
Cioè, la Madonna, gli artisti non hanno interesse a fare una cosa artistica, ma a raccontare un pezzetto di Dio. Per cui non è importante, come nella Chiesa occidentale, il volto, l'espressione, non c'entra niente. Loro devono rappresentare il mistero di Dio, lo rappresentano con queste sfumature. Io, la mia proposta al Vescovo è stata questa, tornando dal viaggio in Ucraina, quella di dedicare una chiesa al mondo ortodosso, o meglio, al mondo cattolico di rito bizantino, di rito greco, realizzando un'iconostasi qui o in questa chiesa o in un'altra chiesa dedicata, quindi appunto una pannellatura con le icone, dove nell'iconostasi classica ci sono anche tutta una serie di livelli, che si parte da Gesù Cristo in alto e poi si scende giù con le 12 feste, con gli angeli, eccetera, eccetera. Una cosa meravigliosa per chi naturalmente ha anche gli occhi e il cuore di apprezzare un altro pezzo di storia fondamentale della nostra fede. Speriamo che Dio ce la fa vedere. Tanto fine gennaio Padre Andrea ritorna, sta una settimana qui. Quella sarà anche l'occasione, perché pare che abbiamo trovato un sacerdote che sarebbe disponibile per venire un anno qui giù, quindi stare con noi. Siamo in contatto anche con un istituto di suore che stanno lì, che anche questa mi sembrerebbe una cosa bella, poter far scendere prete e monache, perché non si può fare la liturgia senza una comunità. Mentre il prete in Occidente si può dire la messa praticamente da solo, il prete in Oriente la celebrazione non si può proprio fare da solo. Cioè, o meglio, esce una cosa appozzottata, brutta come la morte, perché è un canto, è come un dialogo in canto. Per cui una comunità che non canta non può celebrare, e un prete senza una comunità che canta non può celebrare. Sarebbe una tragedia, non si capisce niente. Per cui è una cosa bellissima, ma va vissuta così. Quindi qui, se ne riuscissimo a portare a capo un prete ortodosso, un prete cattolico di rito greco e una comunità di suore, veramente potrebbe nascere un centro bello, non solo di idee, ma di spiritualità, un centro di spiritualità orientale, che sarebbe preziosissimo anche per noi. Ci darebbero una mano a capire delle cose che noi oggi non riusciamo a capire, perché non sono più nella nostra mente e nel nostro cuore. Ho avuto già modo di dirvi quando fece vedere le fotografie alcune cose, ma altre, se il Signore ce le fa vedere, le faremo un po' alla volta. Ci mettiamo in piedi e leviamo al Signore la nostra preghiera, proprio perché Lui possa realizzare quello che per noi è improbabile o impossibile. Padre nostro,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente e buono, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La Chiesa è preparata così perché loro hanno celebrato il Natale giorno 7, che il 7 gennaio celebra il Natale, e quindi fino al battesimo di Gesù, che c'è 15 giorni dopo il Natale, quindi no, fino all'Epifania, che c'è il 7, quindi l'altra domenica è il 18, quindi fino al 18 loro stanno nel Natale.